da che cosa partiamo, da che cosa partire per capire questa parabola, ma più in generale per capire la parabola della nostra vita. Infatti era rivolta ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo, ma sappiamo bene che è rivolta a noi e ad ogni uomo la parabola di Gesù. Da che cosa partire? Partire dalla cattiveria dei vignaioli, dalla loro superficialità, dal loro egoismo, dalla loro scempiaggine. Partire dallo spettacolo di brutture, di scempiaggini di questo nostro mondo, come facciamo tante volte del resto, siamo costretti a riconoscerlo, no? O partire, come facciamo tante altre volte, dalla nostra responsabilità, che però tante volte è pesante, ci lascia mancare il fiato, finisce di scoraggiarci addirittura, no? Dobbiamo sostenere il mondo, salvare il mondo, fare i bravi, non ne possiamo più, appunto. Il Vangelo, come vedete, tutto il Vangelo, tutta la scrittura, tutte e tre le letture, no? Il Vangelo ci fa partire dall'amore. E questo dovrebbe essere sempre il punto di partenza tipicamente cristiano. Quando il cristianesimo parte con l'accusa, che può essere giusta, anzi ci vuole, o persino con la consolazione sua, o persino con i ragionamenti, parte lateralmente, il centro della partenza cristiana è l'amore. Comunque a te appaia la vita. Dovunque sia, qualsiasi immagine essa ti offra, anche la più crudele e disperata, si tratta di una questione d'amore, questo è il Vangelo. Si tratta di una storia d'amore. Sul mondo c'è un canto d'amore di Dio, un canto che Dio instancabilmente intona, canto di Isaia, canterò al mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. E la storia inizia così, ma questa storia che raccontava Gesù in realtà raccontava di sé, raccontava del piano di Dio tutto, no? Il mio diletto possedeva una vigna su un fertile colle, e colle sappiamo qual è, no? Egli l'aveva vangata, sgombrata dai sassi, aveva piantato scelte viti, aveva costruito in mezzo una torre, scavato un tino. C'è Gesù che aveva visto dei coltivatori, chi ha visto la cura che esige la vigna e l'amore di certi vignaioli per la vigna, capisce questo discorso che fa Gesù. Solo chi ha visto una vigna ben tenuta può capire questa parabola. E può capire la cura che Dio ha per il mondo degli uomini. Dio ama e cura il mondo degli uomini come una vigna. E la vigna è il suo regno. Proviamo a entrare in profondità in questo progetto. La vigna di Dio che siamo noi, in realtà è il suo regno, cioè il luogo che Lui amerà come la sua carne, la sua casa. Il regno è l'amore di Dio che prende casa nel mondo, è la vita dell'uomo che vive della vita di Dio. Quando c'è il regno di Dio? Quando gli uomini si comportano come Dio vuole, come Dio ama, come Dio desidera, appunto. È la vita dell'uomo che vive della vita di Dio, il regno di Dio. La casa di Dio è quella nella quale gli uomini vivono da figli. Questa è la vigna che Dio cura con tutto se stesso. Che l'uomo viva e la terra faccia i frutti. È la creazione. Tutto il progetto di Dio è questo. Il disegno e il contratto sono strabilianti. Più ci si pensa, più è incredibile. Sono strabilianti perché il regno è tutto un dono di Dio, tutto. E tuttavia esso viene donato e affidato interamente all'uomo. Il padrone se ne andò, appunto, ma non se ne andò perché era un disgraziato che voleva far lavorare gli altri a sfruttarlo, come Marx ci ha fatto capire, no? In realtà se n'è andato perché amava l'uomo, appunto, no? Si è sottratto perché l'uomo fosse, no? Il padrone si terrà da parte in una suprema discrezione, agirà solo attraverso l'uomo, cioè per amore. Quello che noi rimproveriamo a Dio di non aiutarci, di non fare Lui al nostro posto, è l'incomprensione dell'amore. Agirà solo se accettato e voluto dall'uomo. Questa è la logica dell'amore. Solo che l'uomo continua il racconto di Gesù, è quello che è. È quello che è. Chi lo frequenta lo conosce un po'. Penso sempre di più al fatto che Gesù sarà passato come tutti noi in mezzo alla maleducazione, alla cattiveria, alla stupidità. Tutte le sere si sarà chiesto come mai gli uomini sono così. Chi frequenta l'uomo si chiede come faccia Dio a fidarsene tanto. La storia di tutte le epoche, di tutte le latitudini, lo conferma. L'uomo è la sua dabbenaggine. L'uomo e le sue dimenticanze, il suo egoismo, la sua stolta voracità e soprattutto la sua stupida furbizia, intanto che il padrone è lontano, facciamo i cavoli nostri. Quante parabole Gesù ha raccontato su questa stupida furbizia dell'uomo che interpreta la discrezione di Dio come disinteresse, come distanza. E quando sente la volontà di Dio, perché la volontà di Dio poi si fa strada nel cuore dell'uomo, la prende come una grandine, come un terremoto, come una disgrazia, come una iattura. Cerca di evitarla, la volontà di Dio gli dà fastidio, fa di testa sua. Il risultato è che la splendida vigna diventa arida, piena di erbacce incustodite, gli animali ne fanno saccheggio. Gli animali, gli uomini sono animali tante volte. E quando il padrone, supremamente lontano o discreto e paziente, manda dei messaggeri per raccogliere, per la gioia del raccolto, o per avvisare dell'incuria, della rovina in cui è lasciata la vigna. E Gesù sapeva di chi parlava. Cioè, quando degli uomini di fede si ricordano del patto e parlano nel nome di Dio, i profeti appunto, i profeti, quando Dio manda i profeti, questi vengono visti e accolti come estranei, come gente di un altro mondo che non conosce come vanno le cose della terra, che sono pateticamente sprovveduti di capacità di capire come vanno le cose del mondo. Leggete dal primo all'ultimo profeta, è stato espulso, preso in giro, perché non capiva i meccanismi del mondo. Fino a Gesù, appunto. Gesù sapeva bene che il profeta viene ucciso. No. Chi li ascolta? Quei vignaioli presero i messaggeri. Uno lo bastonarono, uno lo uccisero e uno lo lapidarono. Ma, continua il racconto di Gesù, il padrone non si è scoraggiato. Per alcuni versi non è riuscito neanche a arrabbiarsi fino in fondo. Ha continuato a sperare nei vignaioli. Chissà, forse non hanno riconosciuto i miei servi. Ricordate il giudizio, no? Non ti abbiamo mai incontrato, ti avessimo incontrato, avevamo scappellato, invece venivano delle persone a parlare, immagini di fronte alle regole economiche, che ce ne fregava dei richiami dei poveri, per esempio. Chi se ne fregava? Forse avranno dubitato che si trattasse di gente subdola che agiva di sua iniziativa, per il suo interesse. Quante volte la Chiesa appare così? Gente di Chiesa di cui non ti fidi. Gesù ha pensato questo, il Signore ha pensato questo e quindi decide di mandare il suo figlio diletto, l'unico, appunto. Il dono ultimo della sua fiducia, della sua fedeltà. Dopo di lui non ha più niente, con lui ha donato tutto. Di lui avranno rispetto, riconosceranno il figlio. Lo riconobbero infatti, ma non ne ebbero affatto rispetto. Al contrario, continuavano, questo è l'erede. Al contrario, pensarono: se eliminiamo questo, non ci sarà più nessuno che abbia interesse ai frutti della vigna, cancelleremo per sempre l'ombra ingombrante di questo lontano padrone. Lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Notate nella descrizione dell'Evangelista la storia della passione di Gesù, no? Lo cacciarono fuori dalla vigna, lo uccisero, allusione chiara all'assassinio del figlio dell'uomo, che fu ucciso fuori dalla città, fuori di Gerusalemme, in modo che la città fosse finalmente liberata da questa presenza estranea, imbarazzante, fuori dalla città, fu ucciso il figlio di Dio, la città ha altre regole. A pensare anche oggi a Gerusalemme, dove Dio ha piantato la tenda, dove ci ha fatto immaginare il paradiso, dove è morto suo figlio. Ma chi si ricorda più della Bibbia veramente quando parla di queste cose? E chi si ricorda più dell'idea di Dio? Non tanto della Bibbia, forse la Bibbia, pazienza, è un libro, ma della parola di Dio. L'uccisione del figlio è il dramma che sta al centro della storia, la riempie tutta e la giudica. No. Solo che ciò che i vignaioli non hanno capito e non capiscono è che non si può sbarazzarsi del figlio senza uccidere se stessi. No, cioè, la forza di questa verità della croce, appunto, è questo. Uccidendo il figlio essi firmavano la propria morte. La parabola dice: cosa farà il padrone? Rispondono: farà morire miseramente quei malvagi. Proprio così, ma non perché Dio li fa morire, ma perché sopprimendo il figlio unico, il figlio diletto, noi sopprimiamo la nostra origine, sopprimiamo colui per cui noi siamo, per cui tutto esiste e nulla esiste senza di lui. Gettando fuori dalla vigna il figlio, noi usciamo con lui, perché Cristo non è uno tra gli altri, di cui ci si può sbarazzare, appunto, ma è l'unico, che è tutto in tutti. Egli è la nostra nascita, è la nostra seconda e definitiva nascita, quella che ci restituisce all'origine e alla vita, che ci fa nascere, mirabile ai nostri occhi, dice il testo, la pietra scartata è diventata mirabile ai nostri occhi, è colui che ci fa nascere attraverso la morte che noi ci siamo dati uccidendo lui. Il mistero della resurrezione, appunto. Dio lo ha salvato dalla morte, si è pronunciato per lui, non poteva far diversamente verso il figlio unico, verso se stesso. E il discorso va avanti, perché noi potremmo aver pensato, come hanno pensato in tanti, che con la morte del figlio la vigna doveva sparire, no? E invece no, non solo sopravvive, ma finalmente produce il suo frutto. L'amore di Dio opera una nuova creazione, una nuova nascita, l'uomo che nasce attraverso la morte. Questa è la meraviglia che si compie davanti ai nostri occhi. Il passaggio del figlio nella nostra morte trasforma questa morte in gestazione. I vignaioli infedeli hanno rigettato il figlio fuori dalla vigna, i costruttori hanno scartato la pietra e questa pietra è divenuta pietra angolare, fondamento della nuova costruzione. Di questo ribaltamento i cristiani saranno i testimoni. Essi che pur tuttavia vivono nel mondo, increduli essi stessi, tra l'altro. La storia quindi vedrà questo racconto cristiano in una storia dove continua la dabbenaggine, l'egoismo, la stupidità, la stupida furbizia degli uomini. E finirà in qualche maniera solo il terzo giorno. Quando la vigna, che resterà ancora in mano agli uomini squinternati, egoisti e irresponsabili, diventerà definitivamente deserta. Questi testi parlano della fine di Gerusalemme, evidentemente sarà tolta la vigna. Chi scrive questo sa della caduta di Gerusalemme e sa quindi della distruzione in qualche maniera della promessa a Israele, che viene consegnata ai cristiani, viene consegnata comunque ai pagani, ai greci. Ma questi testi parlano non solo della fine di Gerusalemme, parlano della fine del mondo. Questa terra che diventerà definitivamente deserta, e il ritorno trionfante del Figlio, la venuta del Figlio nel terzo giorno, farà rifiorire sulla terra una vigna che darà frutti per sempre, sarà consegnata agli uomini che portano frutto. Giudizio universale, no? Tutti i temi. L'apocalittica di Gesù, no? La rivelazione ultima della fine di Gesù. Ecco, questa è un po' la storiella che Gesù raccontava, che ci racconta ancora stasera, e a partire dalla quale noi dovremmo partire adesso, no? Con quella domanda: da dove partire? Partire dall'amore. Se lo scenario è questo, se lo scenario che la parabola evangelica disegna di questa nostra storia tragica e splendida, dove andare? Come comportarci, appunto? Partire dall'amore, appunto, ma dove andare? Cosa fare in questo mondo? L'invito che ci dà la seconda lettura, che vi invito a leggere, perché è un passaggio di predicazione cristiana, di stile cristiano di stare nel mondo acuto, profondo, è quello di camminare da umili pellegrini della speranza, quindi di non metterci tra i furbi, gli sciocchi, che ciecamente, egoisticamente cercano solo di saccheggiare la vigna. Dopo, quando si fanno gli esempi della sobrietà della vita, dell'uso dei soldi, si parla di queste cose, non si parla dei fioretti. Si parla della salvezza del mondo e della salvezza del piano di Dio sul mondo. Ma ormai per noi sono discorsi, io dico, persi. Ci siamo persi. Ormai la nostra testa, le nostre responsabilità immediate, i nostri modi di pensare, ma anche i nostri doveri concreti sono altrove. Ormai ci siamo imbarcati, secondo me non c'è possibilità di dare al cristianesimo una concretezza. Io non la vedo, se non quella di continuare a fare discorsi. E comunque il discorso dice che non dovremmo stare tra i furbi, che saccheggiano solo la vigna, e neanche tra chi si lascia paralizzare dalla paura della catastrofe, ma di essere dei lavoratori del Vangelo, che portano nel cuore la lieta notizia. La lieta notizia è che comunque si tratta di una storia d'amore. E cercano, nella fatica quotidiana e nella confusione quotidiana, di cercare di gustare i frutti di questo amore, o di cercare in qualche maniera di assaggiare la speranza, con uno stile che la lettera ai Filippesi esprime così: siate nella gioia del Signore sempre, ve lo ripeto, rallegratevi nel Signore, non angustiatevi per nulla, non ci sia niente che vi schiaccia, appunto, e pregate per questo, pregate, e la pace di Dio custodirà i vostri cuori, i vostri pensieri in Cristo Gesù. E allora tutto ciò che è vero, tutto ciò che è bello, tutto ciò che è nobile, tutto ciò che è giusto, tutto ciò che è puro, tutto ciò che è amabile, tutto ciò che è onorato, tutto ciò che è virtù e merita lode, sia oggetto dei vostri pensieri, e il Dio della pace sarà con voi.